Molto spesso capita che certi studenti, pur avendo delle menti brillanti, processi applicando processi cognitivi, ragionando bene, non riescano in determinati compiti, per esempio le interrogazioni orali, per esempio gli esami, per esempio parlare in pubblico, non affrontano determinate materie. Molto spesso a me capita, per esempio, di avere a che fare con molti studenti e molte studentesse che, si rifiutano di studiare matematica, pur avendo, voglio dire, tutte le carte in regola per poter apprendere al meglio, le materie scientifiche e la matematica in questo caso. Ecco, che cosa succede nella loro testa? Quali sono i processi psicologici che minano, la condotta e il processo di apprendimento di questi studenti, no? Saranno capitati, a molti insegnanti capitano questi studenti che pur essendo intelligenti, pur non avendo particolari problemi cognitivi, pur arrivando da situazioni sociali nella media, però certe materie, certe situazioni, li bloccano e quindi loro, o si rifiutano totalmente di affrontare queste situazioni, oppure hanno delle performance, delle prestazioni scadenti. Benvenuti a tutti, io sono Davide Gelati e questa è Scuola Efficace, il progetto divulgativo dedicato a insegnanti e studenti che vogliono migliorare la loro pratica didattica e le loro tecniche di studio. Se noi immaginiamo una determinata situazione, facciamo l'esempio, se io ho paura dei cani, quindi temo i cani, molto probabilmente anche all'avvicinarsi del cane più buono, più socievole del mondo, io mi comporterò come se quel cane lì rappresenti una minaccia per me, anche se il cane fosse assolutamente innocuo, il cane più piccolo del mondo, un cane totalmente inoffensivo. Questo poco importa. Se io ho paura dei cani, quel cane lì nella mia testa rappresenterà una minaccia, anche se nella situazione reale questo non è una minaccia. E sì, perché questo tipo di pensieri vanno a costituire quello che si chiama il principio di autoefficacia, cioè traslato questo concetto sulle prestazioni scolastiche, sulle materie che molti dei nostri studenti e studentesse si trovano ad affrontare in classe, beh, in alcune materie certi studenti decidono di applicarsi, di accettare la sfida e anche la frustrazione dello studio. Abbiamo capito che studiare e apprendere è un processo faticoso e frustrante alle volte perché non si raggiungono certe volte subito i risultati, ma è assolutamente indispensabile. Ebbene, certi studenti questa fatica, questa frustrazione, non riescono proprio a affrontarla, cioè proprio come nell'esempio dei cani si spaventano prima e quando io mi sento spaventato, minacciato da una determinata situazione, beh, succede che io mi blocco e decido semplicemente di non svolgere e di non entrare in quella situazione. L'autoefficacia è la capacità dell'individuo di ritenersi appunto efficace, capace di svolgere un determinato compito. Ed è una percezione, è una percezione di se stessi e del proprio operato che è strettamente legata al dominio di competenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un pasticcere e mi venisse chiesto di preparare una torta che non ho mai preparato, beh, molto probabilmente partendo dalla ricetta io mi sentirò in grado comunque di realizzarla. Perché? Perché comunque le tecniche di preparazione degli ingredienti, delle creme, degli impasti, le tecniche di cottura le ho già conosciute in altre torte, in altre esperienze. Sento che sono in grado di affrontare quel compito, per cui se mi danno una torta anche particolarmente difficile da preparare, con più livelli di preparazione, beh, io mi sentirò in grado, no, di affrontare questa prova. Se invece io sono faccio un altro mestiere, no, sono un insegnante e mi chiedono di preparare una torta molto difficile, beh, molto probabilmente io non accetterò questa situazione. Perché? Perché mi mancano le conoscenze, mi mancano l'adeguata preparazione, o forse anche perché mi ricordo che una volta da ragazzino ho preparato una torta seguendo la ricetta, l'ho fatta mangiare ai miei compagni e questi hanno espresso dei giudizi negativi. Per cui io, talmente mortificato da quella situazione, quella sensazione, quei pensieri si sono sedimentati nella mia testa, per cui ogni volta che si tratta di mettere le mani in cucina e soprattutto in pasticceria, anche per realizzare una crema pasticcera o il più semplice dei dolci, beh, io farò fatica e cercherò di fuggire da quella situazione. Perché? Perché nella mia mente quella situazione lì rappresenterà sempre una minaccia o comunque una sensazione di disagio. Per cui l'autoefficacia è legata, è strettamente legata alle nostre conoscenze in una disciplina, in una materia, e soprattutto alle nostre esperienze, ai nostri sentimenti riferiti a quelle situazioni, quei contesti. Così come ci sono studenti che si rifiutano di studiare il latino o che si rifiutano. A me capita spesso, io insegno matematica in un ente di formazione professionale, per cui i miei studenti, voglio dire, arrivano da situazioni dolorose, situazioni scolastiche dolorose. Beh, molto spesso i miei studenti, la fatica più grossa che devo fare io, si rifiutano di studiare e di approcciare la matematica, anche se io come metodo decido sempre di partire dalle basi, proprio dai numeri naturali. Bene, ci sono certi studenti che anche partendo dalle quattro operazioni base si rifiutano comunque di approcciare lo studio della matematica. Perché? Perché nelle loro, oltre a mancargli le conoscenze, cioè a mancare di autoefficacia nello studio della matematica, hanno avuto molto probabilmente, quasi sicuramente, delle esperienze negative, cioè ci sono sentiti mortificati quasi sempre dagli adulti di riferimento, ma magari anche dai compagni, perché loro non riuscivano a svolgere un determinato problema, un determinato esercizio. E quindi mancare di autoefficacia e quindi non ritenersi efficaci nello studio, nell'apprendimento di una determinata materia, comporta il non accettare le sfide che l'apprendimento comporta, appunto, come dicevo prima, la frustrazione, la fatica che tutti i processi di apprendimento comportano. E quindi cosa possiamo fare noi insegnanti per alimentare, far crescere questo senso di autoefficacia nei nostri studenti? Beh, il quadro teorico che si riferisce all'autoefficacia prevede quattro tipi di approcci. Innanzitutto il riuscire negli esercizi, cioè la prestazione. Se lo studente riesce a ottenere dei risultati gratificanti ai suoi occhi, gratificanti ai suoi occhi, ripeto questo passaggio e ci tornerò tra poco. Dei risultati appunto gratificanti che lo soddisfano, bene, allora il suo sentimento di autoefficacia crescerà e quindi cercherà con molta probabilità, non si rifiuterà di affrontare esercizi anche un po' più complessi, prove un po' più complesse. Perché dico gratificanti ai suoi occhi? Perché se io do degli esercizi troppo semplici, per esempio, se io do da svolgere delle addizioni molto semplici, e poi metto 80, 100 facendo i complimenti, bravo, bravissimo, sei riuscito. Gli studenti magari mancano di autoefficacia, ma non mancano di intelligenza, per cui capiranno che quel compito lì era molto semplice, per cui non presentava particolari difficoltà e quindi quel senso di sfida. Perché la prestazione aumenti e alimenti l'autoefficacia? Il compito non deve essere troppo semplice, ma non deve essere neanche troppo difficile, perché altrimenti non riesco a svolgerlo, e per cui la mia preparazione autoefficacia diminuisce, ma deve essere sfidante, quindi deve essere un compito difficile, ma alla portata della preparazione dello studente, alla portata dello studente. Secondo aspetto che può alimentare l'autoefficacia, far crescere l'autoefficacia, beh, è quella di vedere degli esempi, dei modelli, no? Per cui io presento delle storie, degli studi di casi, no? Di ragazzi che magari della stessa età, della stessa appartenenza culturale, che raccontano magari dal vivo, magari online, le proprie storie di successo, di fatica, di riscatto, e allora per un principio di immedesimazione, di appunto modellamento, lo studente può sentirsi motivato e efficace e quindi pronto per affrontare determinate sfide. Terzo aspetto, quello meno rilevante, che se ne dica, è l'aspetto della persuasione verbale, cioè dai, ce la fai, devi credere in te stesso, puoi riuscire a fare qualsiasi cosa. Tutti quei manifesti, quei messaggi motivazionali che vediamo, no? You can do it, insomma, tutti questi messaggi verbali, poco pesano, no? Influiscono poco sull'autoefficacia. Anzi, vi dirò di più. Dire a degli studenti ce la puoi fare, sei intelligente, sei assolutamente pronto per affrontare questa prova, sono sicuro che una sciocchezza del genere è alla tua portata, può creare delle aspettative, no? Rispetto alla prestazione, che causano ancora più ansia. Oddio, e se quindi non riesco, cosa vuol dire? Se io sono intelligente, cioè se il mio professore, il mio genitore mi dice che sono intelligente e io fallisco una prova, beh, vuol dire che forse intelligente non sono. Capite come ragiona la nostra mente alle volte, no? Per cui, voglio dire, la persuasione verbale, oltre a funziona se arriva appunto dai modelli, no? Se l'insegnante è un modello positivo o se i genitori, il fratello maggiore, la sorella maggiore, sono dei modelli positivi e appunto a parole convincono lo studente o la studentessa di essere in grado, di avere fiducia nelle loro capacità, beh, può funzionare. Però bisogna anche qui prestare attenzione, ripeto, l'esempio del dire ai propri figli, ai propri studenti sei intelligente, può creare anche delle aspettative che poi se non vengono rispettate o comunque se non vengono soddisfatte, soprattutto nella testa dello studente, beh, queste possono creare no, un po' di ansia, un po' di scarsa fiducia in se stessi, appunto diminuire l'autoefficacia. Ultimo aspetto che andiamo a vedere sono gli stati d'animo, no? Gli aspetti proprio psicologici legati a quelle esperienze negative, al ricordo di quelle esperienze negative di cui vi parlavo prima. Se io sono stato mortificato davanti a tutta la classe per non essere stato in grado di svolgere un problema di matematica, e ahimè ci sono insegnanti e insegnanti che lavorano ancora in questo modo, mannaggia loro, non mortificate i vostri studenti, io avrò un ricordo negativo rispetto a quell'esperienza a matematica, per cui la mia testa, no? Per evitare il dolore, può scegliere consapevolmente di non fare più matematica. Mi metti 20? Perfetto, per me va bene. Perché? Perché tanto io non sono in grado di svolgere quell'esercizio lì. Io non voglio affrontare quella situazione dolorosa lì, non voglio trovarmi più in quella condizione che mi ha fatto tanto male in passato. Come si fa in questi casi? Beh, si tranquillizza innanzitutto lo studente e la studentessa, e si cerca di scomporre il compito in compiti più semplici. Cioè, si smonta letteralmente il processo in tante microazioni, no? Che poi collegate insieme vanno a completare l'esercizio, il problema e così via. Faccio un esempio sempre legato alla materia che io insegno, pur non essendo un matematico. Io insegno matematica anche se ho studiato scienze dell'educazione e pedagogia, poi vi spiegherò magari una volta perché. Nell'affrontare le espressioni, espressioni è uno di quegli argomenti che molti dei miei studenti non vogliono affrontare. Perché? Perché hanno brutti ricordi, perché non sono mai riusciti, perché io le espressioni non le ho mai capite, io le equazioni non le ho mai capite, io i problemi non li ho mai saputi risolvere. Sono queste le frasi che io mi sento dire tutti i giorni. Allora, che cosa si fa? Prendiamo le espressioni. Affrontare le espressioni vuol dire applicare un sistema di regole, no? E avere un ordine nell'esecuzione, nell'applicazione dei calcoli e nell'applicazione di queste regole. Bene, io smonto l'espressione, cioè faccio svolgere prima delle piccole parti dell'espressione, no? Chiedendo ogni volta di applicare una determinata regola. Poi, no, man mano che i miei studenti e le mie studentesse hanno fatto pratica sull'applicazione singola di tutte le regole, bene, allora poi proviamo ad affrontare tutta un'espressione, magari un'espressione non troppo complessa, e via via a complessità crescente. Questo tipo di approccio funziona e migliora l'autoefficacia. Naturalmente tranquillizzo, e quindi cercare sempre di utilizzare toni tranquilli ed avere fiducia nella loro capacità di dedizione, nell'affrontare le difficoltà, sì, e nell'affrontare appunto la frustrazione che ci può essere quando uno non riesce a svolgere un esercizio, no? E subito che cosa fa? Si sente stupido. E invece no, bisogna dire: stupido non sei, ti metti lì, è una questione di pratica. Pratica, 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 ripeti l'esercizio oggi, domani, di nuovo, e alla fine vedrai che riuscirai a svolgere questo esercizio, l'espressione e qualsiasi tipo di argomento. È così che si interviene, quindi con istruzioni chiare, facendo vedere proprio tutto il processo, e se è il caso spezzettare il processo in più parti, allora si riesce ad affrontare il compito, a smontare questo pensiero di paura, di timore, quindi a depotenziarlo, a sgonfiarlo, no? Perché? Perché nel momento in cui lo studente inizia a svolgere le semplici operazioni e poi via via operazioni sempre più complesse, aumenta cosa? Appunto l'autoefficacia. E aumentando l'autoefficacia succede che diminuisce anche la tensione, l'ansia che quell'esercizio, quella materia ha sempre comportato. Quindi, ricapitolando, facendo di nuovo la sintesi, il riassunto di questo episodio, il pensiero che abbiamo, che hanno i nostri studenti su alcune materie, su alcuni contesti, anche contesti, esami, parlare in pubblico, interrogazioni orali, non dipende tanto dalla mancanza di capacità, ma dipende tanto dai ricordi, dalla percezione che loro hanno di situazioni simili. Per cui la nostra mente fugge il dolore, scappa dal dolore, per cui evita quelle situazioni, anche se comportano dei risultati negativi. Questo tipo di approccio all'apprendimento, agli esercizi, ai vari contesti educativi e istruttivi è dovuto al livello di autoefficacia, cioè la capacità di poter affrontare un determinato compito, un determinato esercizio. Quindi come si alimenta l'autoefficacia, come si lavora, come dobbiamo lavorare noi insegnanti sull'autoefficacia dei nostri studenti, delle nostre studentesse? Beh, seguendo quattro approcci, ma principalmente due sono gli approcci, anzi forse anche tre. Tolgo la persuasione verbale, che, voglio dire, avete capito, non è che la consideri molto. Prima di tutto, esercitandosi. Se io mi esercito a svolgere un'operazione, magari sbaglierò la prima volta, sbaglierò la seconda, la terza andrà un po' meglio, e via via. Esercitarsi e sostenere i nostri studenti in questa pratica, in questo esercizio continuo, che alimenta l'autoefficacia. Poi, della persuasione verbale ho già detto e quindi non parlo più. Terzo approccio, i modelli, cioè far vedere storie di successo, far lavorare magari i nostri studenti con studenti che hanno già compiuto un percorso riguardo all'autoefficacia, per cui studenti che hanno migliorato le loro prestazioni, e quindi facendo lavorare quegli studenti un po' più deboli con gli studenti un po' più bravi, che però capiscono, no? Quindi empatizzano tra di loro. Terzo, lavorando sugli aspetti psicologici. I problemi fanno paura? Perfetto, allora noi gli dimostriamo, lo scomponiamo in tante operazioni, lavoriamo sui singoli approcci, sulle singole operazioni smontiamo così tutto questo timore, tutta questa tensione che c'è dietro determinate situazioni. Ho paura di parlare in pubblico. Perfetto, allora mettiti davanti al telefono e incomincia a parlare. Parla oggi, parla domani. Poi inviterai un amico, due amici, tre amici di cui ti fidi e racconterai a loro la lezione. E via via, così esercitandosi, facendo pratica su piccole operazioni. È chiaro che se chiediamo a un nostro studente che ha paura di affrontare le espressioni, le equazioni o di parlare in pubblico, gli facciamo un'interrogazione davanti a due classi riunite, magari anche coi genitori, gli facciamo delle domande complicate, beh, di certo non lo aiutiamo, no? Quindi noi che siamo gli insegnanti, che dobbiamo tenere le redini del processo di apprendimento, dobbiamo scomporre il compito in tante piccole operazioni, fargli esercitare su ogni singola operazione e dargli fiducia sul fatto che loro possono affrontare la fatica e la frustrazione che l'apprendimento comporta. Bene, per questo lunghissimo episodio è tutto. Io nel salutarvi vi ricordo che potete trovare questo video sul mio canale YouTube Davide Gelati e vi invito a condividerlo, a mettere mi piace, a attivare le notifiche. Tutte queste operazioni che per voi sono semplici aiutano a far crescere il progetto, a far conoscere il mio progetto divulgativo e a coinvolgere sempre più persone, insegnanti, studenti, genitori, tutti quelli che ritenete possano avere bisogno, possano ricevere un consiglio, un aiuto dai miei video. Se invece guardate, se invece ascoltate questo episodio via podcast, commentate e valutatemi, mi auguro positivamente, sì, 5 stelle sulle varie piattaforme, quelle che voi utilizzate. Potete raggiungermi invece, se volete comunicare con me, sul canale e gruppo Telegram t.me/scuolaefficace. Bene, per oggi è tutto, io vi saluto e vi ricordo che Scuola Efficace è la scuola per chi vive la scuola. Ciao, alla prossima!